Focus Economia di Sebastiano Barisoni.
Cinque minuti, inizia la prima puntata della settimana di Focus Economia, con voi di nuovo Sebastiano Barisoni. Ringrazio come sempre in questi casi Vincenzo Miglietta e Mauro Meazza per l'eccellente lavoro fatto in questo periodo. Ripartiamo ancora questa settimana con l'orario, quindi il format estivo, e poi dalla settimana prossima alle 18:30, e cerchiamo nell'arco di questa settimana, per alcuni ancora diciamo estiva, beati loro, per altri invece già di ritorno all'attività lavorativa, per altri ancora invece non c'è mai stata una pausa, però cerchiamo di ripercorrere i temi che poi verranno sviluppati nel corso del prossimo mese, quindi dell'avvio completo di tutta l'attività anche in Italia, a partire dai temi di carattere internazionale da un lato, poi quelli di carattere nazionale, e quindi viene da sé che parleremo anche delle ipotesi sulla manovra. Già il nostro GR24 ricordava oggi alcune indiscrezioni su un allungamento delle finestre per la quota per chi vuole andare in pensione prima, solo su parte contributiva, darò un accenno anche a questo, però dicevo parleremo della parte internazionale per poi andare alla parte anche di carattere nazionale. Come sempre anche l'aggiornamento sulla borsa, oggi fa notizia soprattutto il titolo Timo, sia Telecom Italia, tra poco ne parlerò. 349-238-6666 per SMS e WhatsApp. Parleremo quindi di scenario internazionale da un lato, ma anche di una vicenda che, visto che ritorna l'appuntamento con Alessandro Platerotti nel Dietro Notizia, che abbiamo seguito con attenzione e ha nuove implicazioni, mi riferisco alle difficoltà molto forti del colosso aerospaziale Boeing. E la borsa, e ci vengo subito su Telecom Italia, si muove molto il titolo sulla base di alcune indiscrezioni, in particolare il Corriere della Sera nel fine settimana ha ipotizzato che Vivendi, quindi il gruppo francese che controlla il 23,7% di TIM, di Telecom Italia, possa cedere una parte di questa quota a eventuali altre cordate. Si è fatto il nome del banchiere Claudio Costamagna, e l'ipotesi prevede la vendita di una parte della quota di Vivendi da portare insieme alle rimanenti azioni dei francesi in quello che si chiama un veicolo finanziario. Diciamo che l'effetto, al di là delle ipotesi, l'effetto è di riaccendere tutto l'interesse sul titolo. Telecom Italia guadagna il 2,10%, ma era arrivata a guadagnare oltre il 3%. Segnalo anche, visto che parliamo già di borsa, Tenaris più 1,5%, Eni più 1%, e qui c'è il tema del petrolio, adesso vi arrivo, l'effetto Libia sui prezzi del greggio, Azimut più 0,60%, come Erg, Campari più 0,30%. Il fronte opposto vede alcune flessioni, ma nulla di particolarmente significativo. Unipol perde lo 0,90% come Biper, e Banca Mediolanum, Pop Sondrio meno 0,60% come il banco BPM, poi Recordati perde l'1,30%. Per quello che riguarda l'indice complessivo siamo meno 0,11%, per quello che riguarda il resto delle borse Parigi fa più 0,24%, Francoforte invariata, Londra mezzo punto percentuale di rialzo, Dow Jones più 0,20%, Nasdaq meno 0,85%. 349-238-6666 come sempre il numero per SMS e WhatsApp. Poi c'è il numero, come sempre, la pagina di Focus Economia sul sito di Radio 24, la diretta su Facebook YouTube e anche in audio sul canale 246 del Digitale Terrestre. Dunque, la borsa l'abbiamo già detta e quindi già fatta, andiamo sugli altri mercati. Dicevo dell'effetto Libia sul petrolio e le tensioni in Medio Oriente. E cosa è successo? Che il governo di Khalifa Haftar, che controlla l'est della Libia, ha annunciato lo stop alla produzione e soprattutto all'export di petrolio. Dice come risposta al tentativo del governo di unità nazionale, quello che regna su Tripoli e sul nord-ovest del paese, di sostituire il governatore della banca centrale. Ora, al di là delle dinamiche interne libiche, l'effetto qual è? È di aver fatto riprendere la corsa del petrolio, che si era raffreddato nelle ultime due settimane, più 2% complessivamente, adesso rialzo dopo la notizia, ha fatto un più 2, adesso siamo un più 3%, 81,4 dollari al barile, il Brent 77,5, il WTI anche qui più 3,5%. L'oro resta invece vicino ai massimi, 2560, poi 2518 dollari l'oncia. Questo sull'ipotesi, ma ne parleremo, di un, a questo punto, certo, quasi certo, di certo c'è solo una cosa nella vita, ma insomma, di quasi certo taglio dei tassi di interesse, di un primo taglio dei tassi di interesse da parte anche della Banca Centrale Americana, la Federal Reserve, già da settembre, dopo le dichiarazioni rese dal numero uno Powell al simposio, all'appuntamento di Jackson Hole. Per cui l'oro resta sempre alto, appunto alla luce anche di quelle, di un taglio di tassi di interesse che dovrebbe essere il primo, se ne aspettano più o meno due quest'anno, ma vi arriveremo. Però il prezzo della benzina è calato ulteriormente, sappiamo che non basta un rialzo, non c'è una cinghia di trasmissione così automatica, infatti i cali dei giorni scorsi hanno portato il prezzo della benzina verde ai minimi dal 30 gennaio a 1,811 euro al litro ieri, il gasolio 1,686 euro. E ripeto, anche per il gasolio siamo ai minimi dal 6 luglio, 1,686 euro. Il gas ad Amsterdam come va? È a 37,7 euro, un anno fa era a 54 euro. Il prezzo dell'elettricità è invece simile a quello di un anno fa eravamo a 125, oggi siamo a 130. Interessante sapere che il caldo ha spinto i consumi elettrici a luglio a un più 4,5% rispetto a luglio del 2023. Allora, è il dato di luglio più alto dal 2015, però attenzione perché si confronta con un luglio dell'anno scorso dove c'era stata meno 3,4% e con due giorni lavorativi in più, quindi in realtà, e poi se vai a vedere il dato ti accorgi che il grosso aumento della domanda di elettricità a luglio si è avuto nell'ultima settimana di luglio e quindi in coincidenza con l'aumento del caldo e quindi gli impianti di condizionamento soprattutto. Certo che se correggi per giorni lavorativi l'aumento è del 2,6% e non del 4,5%. Si chiama decoupling in gergo, quindi lo sganciamento che da molte parti viene prospettato, quindi lo sganciamento tra atteggiamento per esempio della Banca Centrale Europea e quello della Banca Centrale Americana, e quindi non parallelismo, ma anche rispetto alle produzioni in Cina. Lo dico perché potrebbe rientrare in questa categoria la decisione dell'IBM di chiudere l'intero reparto di ricerca e sviluppo in Cina con 1000 dipendenti che, dice l'IBM, verranno trasferiti in altre strutture. E, tra l'altro, la misura interessa il personale occupato in attività di ricerca e sviluppo a Pechino, Shanghai e Dalian, dove di recente è stato revocato l'accesso ai sistemi di ricerca e test della compagnia. Cioè, si teme uno spionaggio industriale. Inutile girarci attorno, IBM China ha circa 12.000 dipendenti. E sempre restando in tema di Cina, sale la pressione sui conti pubblici cinesi perché le entrate fiscali nei primi sette mesi del 2024 sono calate del 2,6%, mentre la spesa aumenta del 2,5%. La banca centrale comunque ha mantenuto i tassi di interesse invariati. Vediamo l'Europa. Per quello che riguarda la Germania, che è l'osservato speciale dal punto di vista economico, è calato meno delle stime l'indice sulla fiducia delle imprese, che è sceso da 87 a 86,6 punti, un po' meglio di quanto annunciato. Invece, sempre in tema di Germania, Cina, ma in questo caso c'è di mezzo anche il Canada, lo diceva prima, lo ricordava prima il nostro GR24, e il Canada ha annunciato attraverso il suo premier Trudeau dazi al 100%, come hanno fatto gli Stati Uniti, sui veicoli elettrici cinesi, e una tariffa del 25% sull'acciaio e l'alluminio importati da Pechino. Poi vedremo dove porterà l'indagine cinese, che chiaramente è una risposta all'aumento dei dazi fino al 36,3% in più, c'è cioè già un 10% sulle auto importate in Europa dalla Cina. Sappiamo che la Cina sta valutando di sanzionare i formaggi che nulla c'entrano con le auto, ovviamente, ma il principio è, va bene, siccome avete accusato noi di produrre con aiuti di Stato, e mi sembra che vi siano pochi dubbi, andiamo a sanzionare anche tutte quelle produzioni, non di autovetture, che secondo noi potrebbero essere soggette ad aiuti di Stato, e in questo caso si utilizza la politica agricola europea. Preoccupata la Coldiretti, perché nei primi l'export di formaggi made in Italy in Cina ha fatto un più 35% l'anno scorso, mentre potrebbe esserci un'altra reazione, rappresaglia, chiamatela come volete, quindi aumento dei dazi sulle importazioni in Cina di auto di grossa cilindrata europee. Però anche su questo si sta ragionando, o meglio, si sta cercando di capire che cosa farà alla fine la Cina. Allora, l'Italia, lo spread, qualcuno mi chiede già dello spread, è fermo a 138 punti. Faccio notare che c'è uno studio oggi di Money Farm che dice che se vai a confrontare le tre forme principali di investimento degli italiani, il BTP e il mattone, quindi l'investimento immobiliare, si equivalgono come investimento nel lungo termine, mentre se l'inflazione non sale troppo, mentre i fondi pensione rendono di più se il livello di rischio è elevato. Faccio notare anche che oggi sul Sole 24 Ore c'è un approfondimento molto ampio sul quanto si possa guadagnare con la casa in affitto. E dice sostanzialmente nelle città multi-target, quindi cosa vuol dire multi-target? Che hanno varie destinazioni di carattere d'affari, residenziali ma anche turistiche, i casi più eclatanti sono Venezia e Firenze, dove per esempio ci sono anche gli affitti più alti, anche come affitti brevi, dice Sole 24 Ore. È soprattutto lì che la casa in affitto diventa particolarmente redditizia, non solo le grandi metropoli, perché aumenta anche la PIL di Firenze, Bologna, Parma e Pavia. E poi va a confrontare i rendimenti lordi, per esempio se tu affitti un classico 4+4, se affitti agli studenti con un'altra forma o con gli affitti brevi. Devo dire che l'affitto breve spesso rende di più, ma non necessariamente. Per esempio a Padova è ancora più redditizio il 4+4 o addirittura anche l'affitto agli studenti. In altre città invece la situazione si inverte, per esempio a Venezia è molto più conveniente l'affitto breve che l'affitto formula 4+4 o anche l'affitto agli studenti. Stessa cosa chiaramente anche per Firenze, in sostanza, e Milano invece no, nel senso, quindi sostanzialmente più è forte la vocazione turistica, più spicca la differenza tra il rendimento che dà una casa in un affitto breve in un 4 più 4. Allora, 349-238-6666 per sms e whatsapp. Andiamo adesso su altre notizie in breve, partendo dall'Italia, perché ci sono state anche dichiarazioni del ministro Giorgetti, quelle sul dove ha evocato una pianificazione sovietica nel PNRR, però ci sono anche altre notizie di aggiornamento.
PNRR, noi abbiamo svariati miliardi messi per l'upskilling, reskilling, progetto goal, il piano nazionale di competenze, potrei riempirvi di titoli di piani e progetti che ricordano i piani quinquennali dell'Unione Sovietica, adesso scusate la battuta.
Vabbè, poi ha risposto il ministro Fitto, ha detto si parla solo della spesa, ma il tema delle riforme è decisivo, sono risorse una tantum. Faccio notare che, insomma, attenzione, PNRR più che sovietico è, a mio avviso, molto molto più stringente, anche perché sono soldi che danno gli altri europei e quindi che poi in parte dobbiamo restituire, in parte no, rispetto ai piani di coesione. Ma la differenza è che sui piani di coesione, lo sappiamo, l'Italia ha un bruttissimo track record, come dicono gli inglesi, ha un bruttissimo passato, riuscivamo a spendere il 40-50% dei soldi che ci dava l'Europa per le regioni soprattutto del sud, ma lì non c'erano problemi, perché quello che non spendevi non dovevi ridare tutto se non riuscivi a finire il finanziamento, non lo spendevi, veniva ripreso l'Europa e diviso, distribuito per le altre regioni che necessitano di fondi di coesione, quindi le regioni depresse del Portogallo, della Grecia, della Spagna, ma non solo. Qui è diverso, perché se non finisci un'opera iniziata ti tocca ridare i soldi di tutta l'opera, non puoi lasciare la metà e dire poi la rifinanzieremo con altri fondi magari un prossimo giro. In questo senso è più stringente, però così come abbiamo sempre detto che l'Europa non può essere solo austerità, deficit, patto di stabilità, cioè stupida, ragionieristica, ma deve essere anche puntare sia al controllo dei conti pubblici ma anche allo sviluppo. Una volta che arriva un piano di cui l'Italia è il principale benefattore, non si può dire però è troppo controllato, cosa vogliamo, i soldi e poi senza i controlli, non si può parlare di sovietismo, se no ogni volta che c'è un intervento di soldi europei, abbiamo detto per mesi, per anni, debito comune europeo, se siamo un'unica, diciamo, area economica. Poi è chiaro che se ti prestano dei soldi, vorranno anche vedere una rendicontazione, diciamo, no? Altre notizie in breve prima di arrivare al meteo. Allora, le domande di disoccupazione a giugno hanno fatto più 9% rispetto a giugno del 2023. Per quello che riguarda i posti vacanti, sono il 2% del totale riferito al secondo trimestre 2024. La cassa integrazione, c'è qualche segnale di rallentamento, per non dire stasi, sul mercato del lavoro, non arriva solo in Germania o in America, arriva anche in Italia, perché per esempio la cassa integrazione a luglio ha fatto più 28% sul luglio del 2023 e più 3% su giugno. Non è un dato ancora allarmante, però c'è un segno più e un più non da poco. Per quello che riguarda la manovra, ma ne parleremo nelle prossime puntate, sappiamo che il governo si attende un extra gettito che per ora è quantificato in 12 miliardi circa di tasse, potrebbe arrivare di tasse in più, dovute a che cosa? Dovute al contrasto all'evasione e anche al fatto che con l'anno scorso, con l'aumento forte degli occupati, è chiaro che più persone occupate ci sono, più tasse versano gli occupati, o meglio, se sono dipendenti, le aziende nella busta paga. Quindi ci si attende, sono già calcolati 12 miliardi, si punta, nel migliore delle ipotesi, a 20 miliardi, ne servono altri 10-12 per fare la manovra, e da 30 miliardi e ridurre il deficit. E allora si stanno studiando magari tagli ad alcune alla giungla, diciamo così, di incentivi e varie agevolazioni presenti in questo paese, che da sole valgono più di 100 miliardi, ma anche a un risparmio sulla spesa previdenziale. Ecco perché è circolata la notizia che il governo starebbe lavorando, però uso condizionale, a un allungamento delle finestre per quota 103, quindi non ogni 3 mesi ma a 7 mesi, ogni 7 mesi, e da 6 a 9 mesi per il pubblico, quindi per il privato da 3 a 7 mesi, da 6 a 9 mesi per il pubblico. È chiaro che se allunghi le finestre riduci le possibilità di utilizzare quota 103, è un modo per dire: tengo quota 103 ma ti do meno possibilità di fare domanda perché devi aspettare più tempo. E quindi, indipendentemente dall'età, portare appunto da 3 a 6/7 7 mesi. E ricordo che la quota prevede in questo momento pensione anticipata con 42 anni e 10 mesi di contributi, o 41 anni e 10 mesi per le donne. Questo porterebbe di fatto a far uscire dal lavoro le persone dopo 43 anni e 4 mesi, o addirittura 43 anni e 5 mesi per gli uomini, 42 anni e 4 mesi per le donne, perché di fatto tieni la quota ma non mi permetti di utilizzarla. Questo è un po' il gioco. Allora, andiamo adesso sul meteo e la pubblicità, poi iniziamo, come dicevo, a affrontare i temi di carattere internazionale che riguardano anche noi, perché il vertice di Jackson Hole non ha riguardato solo il numero uno della Banca Centrale Americana e quindi della Federal Reserve, ma erano presenti tutti i responsabili delle principali banche centrali al mondo. Ha parlato anche il capo economista Philip Lane, e questo è avvenuto nel momento in cui abbiamo scoperto, tra virgolette, che l'economia americana ha creato meno posti di lavoro, ma non solo meno posti di quanto stimato, proprio meno, come segno meno. E questo molto probabilmente ha fatto sì che anche le ultime resistenze per la riduzione dei tassi venissero abbattute con la dichiarazione appunto di Powell. Ma ne parliamo dopo il meteo. 349-238-6666 per SMS e WhatsApp.
Focus Economia.
minuti. Dunque, la famosa dichiarazione dopo il vertice della settimana scorsa di Jackson Hole è alla fine arrivata, perché il numero uno della banca centrale Powell ha detto: è giunto il momento per un taglio dei tassi, la mia fiducia sul calo dell'inflazione al 2% è aumentata. Ora, i tassi americani in questo momento sono gli unici sostanzialmente a non essere invariati, e quindi tra il 5 e 25, dipende a quale tasso fa riferimento, tra il 5,25 e il 5,55%. Quindi ci si attende che cosa? Un taglio il 17-18 settembre e poi un altro taglio verso dicembre, per portare sostanzialmente a una riduzione non da poco di 3/4 di punto. Queste sono le attese. E la vera domanda è: questo taglio arriva perché finalmente l'inflazione è sotto controllo, o arriva, e non è una domanda speciosa, perché la disoccupazione, si è scoperto che negli Stati Uniti l'economia ha creato 820.000 posti in meno nei 12 mesi che si sono chiusi a marzo. La differenza è tra, va bene, le banche centrali sono riuscite a portare in un percorso virtuoso l'inflazione, quindi adesso possiamo ridurre i tassi, oppure Le banche centrali, aumentando i tassi, in questo caso la Federal Reserve, hanno rallentato così tanto l'economia che va bene che l'inflazione è intorno al 2, ma soprattutto adesso hai il problema di tenere l'occupazione in un anno, o meglio in mesi, perché ormai è questione di mesi, assolutamente elettorale. Giro la domanda al professor Franco Bruni. Buonasera di nuovo, professore.
Buonasera.
Allora, presidente di ISPI e professore emerito, giusto stavolta, del Dipartimento di Economia dell'Università Bocconi, non ho sbagliato? Questa no. Allora, ripeto, la domanda non è bicchiere mezzo pieno, mezzo vuoto, è insomma, Powell si rende conto che deve tagliare i tassi perché l'inflazione veramente adesso è più un problema, o perché si è reso conto che forse la macchina economica, il motore economico americano sta frenando più del previsto e i dati sui posti di lavoro in meno creatisi sono lì a dimostrarlo?
No, è una domanda molto rilevante e interessante. Penso che sia vera la prima risposta, incoraggiata però dalla seconda risposta, cioè l'inflazione è ridotta chiaramente e si è ridotta anche con una certa regolarità ultimamente. La pressione degli ultimi mesi si è misurata bene, perché non bisogna fare l'inflazione sull'anno, sui 12 mesi precedenti, bisogna guardare l'inflazione degli ultimi mesi e riportarle ad anno. È decisamente ridotta e si è ridotta negli ultimi tre mesi in modo abbastanza costante, quindi oggi tenere i tassi a quel livello non ha più senso, ed è giusto che gradualmente vengano ridotti, stando attenti che l'inflazione non riscappi naturalmente. Quindi io penso che nel giro di un anno e mezzo scenderanno di un punto e mezzo, grosso modo, prima o poi ci diranno poi queste banche centrali dove vogliono arrivare, insomma, questo lo vedremo. Ma ecco, certamente lei ha ragione, nel fare questa svolta e nel preannunciarla, Powell è stato senz'altro incoraggiato anche dal fatto che la velocità di crescita dell'economia americana, che rimane molto, molto intensa, sta però mostrando sul mercato del lavoro qualche primo inceppo, ecco.
Allora, resta ancora
lo statuto anche
a differenza della Banca Centrale Europea, la Banca Centrale Americana deve preoccuparsi sia dell'inflazione che dell'occupazione. Da noi invece, sindrome di Weimar, solo dell'inflazione. Però resta ancora un istante sugli Stati Uniti. Secondo lei, perché ne ha scritto anche il suo collega professor Masciandaro, che ospitiamo spesso per parlare della BCE, ogni tanto avete opinioni diverse, benvenga, viva Dio, perché sulle 24 ore di sabato il professor Masciandaro ha detto: vabbè, e il governatore, un buon governatore, traccia la rotta, questo è un suo cavallo di battaglia, annunciando la politica monetaria futura. E, però dice, è andato nella direzione cioè, di un aiuto alla campagna elettorale nei confronti di Kamala Harris. Lei ritiene che un taglio dei tassi possa essere visto o come un aiuto o come uno svantaggio per uno dei due candidati in questo momento?
No, non sono d'accordo. Penso che la Fed ha acquisito in questa lotta all'inflazione una leadership, una credibilità che aveva perduto, e non ha nessuna intenzione di perderla se non ci sarà uno scontro duro con quel mostriciatolo che potrebbe diventare presidente.
Questa è la sua opinione. È già stato presidente. È già stato presidente.
Se dovesse essere Trump, allora Powell sarà messo veramente alla prova, perché
questo lei lo dice perché piccolo. Trump a suo tempo, quando era presidente degli Stati Uniti, ebbe una dialettica molto forte con la Banca Centrale Americana, con la Federal Reserve a suo tempo.
Sì, certamente, ma comunque insomma credo che resisteranno anche a Trump, ma non penso che vogliano buttare via questa cosa, questa credibilità che hanno acquisito. Assolutamente, mi sembra del tutto normale, cioè lo hanno anche detto: teniamo i tassi alti fino a quando non abbiamo segni adeguati di riduzione dell'inflazione. Adesso i segni adeguati di riduzione dell'inflazione ci sono, e che ne dica il professor Masciandaro, adesso i tassi bisogna farli scendere con molta prudenza, perché ancora le informazioni potrebbero sorprendere tutti. Pensi solo allo stato della geopolitica e alle elezioni, come si fa a annunciare, come lui vorrebbe, chissà quanto in là e i tassi, cioè non si può, con le elezioni che arrivano e quindi, due guerre, è meglio fare così, dato per dato, riunione per riunione, con grande prudenza, vista,
Allora, veniamo all'Europa, perché a Jackson Hole si sono incontrati appunto non solo i vertici della Banca Centrale Americana, ma c'erano anche tutti i vertici delle principali banche centrali al mondo, e il capo economista della Banca Centrale Europea, Philip Lane, ha detto non siamo ancora sicuri che la BCE riesca a riportare l'inflazione al suo obiettivo del 2%, e quindi ha frenato molto su ulteriori tagli di tassi di interesse. Guardate, a chi mi scrive, c'è un collegamento molto immediato tra il ragionamento di politica monetaria, come si chiama in gergo, tassi di interesse, e la vita quotidiana di tutti noi. Do due esempi: mutui a tasso variabile, mutui da accendere, mutui per capire se portarli a tasso fisso o a tasso variabile. La prospettiva sui tassi è fondamentale, perché se stiamo ragionando di tassi alti in Europa al 4,2, al 4 per un anno, è una cosa; se immaginiamo un percorso di rientro che riporti intorno al 3, è un'altra. E poi i prestiti che tu hai chiesto alla banca o che un'impresa ha chiesto alla banca. È un conto immaginare tassi fermi al 4 e qualcosa, oppure tassi che scendono. Questo è fondamentale sia nelle prospettive della famiglia che nelle prospettive dell'impresa. Torno all'Europa. Philip Lane, professor Bruni, ha raffreddato molto l'ipotesi di altri tagli, però il membro del comitato esecutivo della Banca Centrale Europea, membro italiano, Piero Cipollone, arrivando al meeting di Rimini, è sembrato un pochino più possibilista.
Abbiamo bisogno di un ambiente macroeconomico stabile, con un'inflazione sotto controllo. Quindi per noi il controllo dell'inflazione, il ritornare dell'inflazione al 2% è un fatto fondamentale. Noi stiamo lavorando per rafforzare il ruolo dell'euro, e lo stiamo facendo lavorando su tre dimensioni fondamentali. Primo, offrire un sistema di pagamenti al dettaglio che sia atto a un'epoca digitale, e su questo mi sto riferendo all'euro digitale. La seconda è costruire un sistema di infrastrutture di mercato che sia atto per un'epoca digitale. Mi riferisco a quello che si chiamano le transazioni eseguite su piattaforme digitali, alle famose DLT. Stiamo cercando di capire come poter trasformare gli attuali sistemi di pagamento che siano in grado di gestire queste trasformazioni. E da ultimo, stiamo lavorando per connettere i sistemi di pagamento europei a quelli degli altri paesi, per consentire pagamenti transfrontalieri che siano più veloci, più economici e più sicuri. Open your mind. Open your mind. Open your mind.
Open your mind. Allora, dice: abbiate pazienza, diciamo, ancora tre settimane. Secondo lei si orienterà, diciamo così, più verso la linea di Lane o quella del membro italiano Cipollone?
Ma guardi, non lo so, la comunicazione della BCE è effettivamente un po' pasticcio. Improvvisamente hanno deciso che l'inflazione non sta scendendo abbastanza, non so allora perché hanno cominciato a tagliare i tassi già.
Qui però lei dà ragione a Masciandaro, allora si torna, diciamo, c'è una saldatura tra lei e Masciandaro, dico in maniera ironica, ma... no, perché la comunicazione è vero che è un po' schizofrenica.
È un po' un pasticcio. Comunque quello che è importante invece in settembre, nella riunione della BCE di settembre, sarà la realizzazione di quella riforma del metodo di intervento della Banca Centrale che è stata preannunciata fin da marzo. Quindi noi vedremo un diverso modo di controllare i tassi, un corridoio che si stringe, insomma qui il discorso si fa tecnico, ma fra l'altro ci sarà anche forse un'innovazione per quanto riguarda il famoso quantitative easing, cioè il pacchetto di titoli che la banca centrale ha comprato sul mercato per tanti anni creando molta liquidità e che adesso è nel suo bilancio, verrà ridimensionato in prospettiva, introducendo un nuovo concetto interessante. Insomma, adesso, come dico, andiamo sulla tecnica, però si prepari anche lei, perché il prossimo la prossima riunione della BCE sarà un po' tecnica e sarà interessante che lei la spieghi con la sua chiarezza.
Mi tocca lavorare, quindi sì, va bene.
Al tuo auditorio.
Sarà tecnica, andrà fatta quella che si chiama una traduzione. Faccio notare nel frattempo, ringraziando il professor Bruni, che nel sondaggio proprio della Banca Centrale Europea le aspettative dei consumatori europei sull'inflazione nei prossimi 12 mesi e sui tassi sui mutui sono invariate, quindi non c'è né un'aspettativa in miglioramento né in peggioramento, e quindi i cittadini europei vedono per il terzo mese consecutivo un'inflazione intorno al 2,8% nei prossimi 12 mesi, sui salari un aumento dell'1,1, ma un aumento più contenuto, e sulla spesa una crescita al 3,3%. Le attese sull'andamento dell'economia nei prossimi 12 mesi invece sul PIL dei vari paesi sono negative per quello che riguarda l'opinione dei consumatori europei, si attendono un meno 1%, quindi, mentre sulla disoccupazione si attendono dati sostanzialmente stabili. Però faccio notare che la disoccupazione è ai minimi storici, o meglio l'occupazione è a record storico in Italia, la disoccupazione è vicina ai minimi, quindi diciamo la parte più negativa nei consumatori europei è proprio sulle attese sull'andamento dell'economia, e questo si salderebbe con quanto abbiamo ricordato per esempio in Italia sull'aumento forte della cassa integrazione nel mese di luglio, che da quello che vediamo, poi non ho il dato definitivo, ci mancherebbe, dovrebbe essere dovuto soprattutto alla componente manifatturiera, cioè chi è in difficoltà in questo momento è la produzione industriale, vuoi per la Germania, vuoi per tensioni di carattere internazionale. Non dovrebbero essere arrivate dal settore servizi, soprattutto quelli annessi al turismo, che invece in questi mesi hanno una forte domanda. Però appena avremo i dati disaggregati ve li daremo. Intanto ringrazio il professor Franco Bruni e andiamo sul traffico.
Focus Economia.
Open your mind. Oh. Open your mind. Oh. Open your mind. Oh. Open your mind.
Minuti, mi scrive un ascoltatore: non capisco perché lei sottovaluti e ironizzi sugli effetti disastrosi dell'inflazione sulla maggioranza della popolazione. No, guardi, sarà colpa mia, ma io non ho mai né sottovalutato né ironizzato, anzi abbiamo chiamato l'inflazione nei mesi scorsi e l'anno scorso in particolare una tassa bastarda o particolarmente iniqua. Perché? Perché colpisce tutti, per carità, ma colpisce di più chi meno ha, perché siccome quando l'inflazione è, come è stato, molto alta, soprattutto sui beni a maggior frequenza di consumo, quelli che non puoi non comprare, igiene personale, pulizia della casa, generi alimentari, se lì l'inflazione è molto alta, siccome sono spese che non puoi non fare, si chiamano spese incomprimibili, che tu guadagni 1000 euro al mese o che ne guadagni 10.000 euro al mese, sempre devi mangiare. Allora un conto è dire vabbè, l'inflazione picchia su 1000 euro di spesa al mese del 10%, che sono il 100% del guadagno di chi ne guadagna 1000 e solo il 10% di chi ne guadagna 10.000. E allora un conto è poter dire vabbè, non faccio certi acquisti perché i prezzi sono cresciuti, ma se tu certi acquisti li devi fare, è chiaro, e c'è una stima anche poi fatta dall'Istat sui vari quintili, cioè dividendo la popolazione per 5 fasce di reddito, ti accorgi che rispetto alla fascia più ricca e la fascia invece meno abbiente c'è una differenza in media di 3-4 punti percentuali di inflazione, che sui beni di prima necessità è ancora più alta, perché chiaramente in un caso picchia su tutto il mio stipendio che va tutto lì guadagnando io poco, e nell'altro caso picchia solo su un decimo del mio stipendio. Quindi che sia una tassa iniqua oltre che bastarda, l'abbiamo sempre detto, nessuno la sottovaluta, però allo stesso modo non stiamo a incistarci sull'inflazione al 2,3, 2,4, 2,2, 2,8. La tendenza, quello che spiegava Bruni, è importante. Se sta scendendo, anche se non fa il 2,3 questo mese, fa il 2,4, rischia di essere più controproducente mantenere il costo del denaro alto, quindi tassi di interesse alti, prestiti alti, mutui alti, che non sta lì a guardare il 2,4, 2,3. È la direzione che prende che devi guardare. Va bene, andiamo. Sì, alla fine bicicletta di tassi o no? Saperlo. Sì, probabilmente, secondo me, alla fine i dati sull'andamento economico tedesco porteranno la BCE poi a dare un altro taglio di tassi, a meno che non scopriamo che l'inflazione riparte per motivi esterni, ma insomma la Germania è tutto tranne che fuori dalla stagnazione economica. Quindi. Allora, detto questo, vorrei reinaugurare l'appuntamento del lunedì con un trade union tra quello di cui ragionavamo poco fa, quindi Powell annunciando che taglierà i tassi, aiuta o non aiuta Kamala, e invece quello, una notizia tipica da dietro la notizia.
Dietro la notizia.
Alessandro Platerotti di nuovo con noi, buonasera.
Eccoci
Alessandro.
Qua. Buonasera a te Sebastiano e a tutti gli ascoltatori.
Adesso parleremo di un cavallo di battaglia tuo, nel senso che ormai stai diventando uno specialista delle difficoltà enormi che ha il colosso aerospaziale Boeing, sì. Ma tu sei anche uno specialista di quello svalvolato, lo dico così.
Affettuosamente
mica tanto, di Musk. Però prima di tutto non voglio perdere l'occasione, siccome tu hai fatto per tanti anni corrispondente del Sole 24 Ore dagli Stati Uniti, il professor Bruni diceva: ma guardate, la Banca Centrale Americana, la Federal Reserve, ha raggiunto una sua autonomia, quindi le mosse non devono essere lette pro o contro Trump, pro o contro Kamala Harris.
Sì, è così, non devono essere lette in quel modo e non devono essere soprattutto lette in risposta alla borsa, già approvato una volta, visto i mercati finanziari a spingere con quei forti ribassi su un taglio dei tassi di interesse, ma la Fed in questo senso non si è mai piegata e non lo farà nemmeno stavolta. Quindi il quadro che emerge adesso qual è? Che ha raggiunto lo stesso effetto che avrebbe avuto tagliando i tassi, e la reazione del mercato obbligazionario è stata immediata, anche di quello azionario, ha giocato un po' d'anticipo. Questo che cosa gli permette? Ha creato le aspettative, quindi il mercato reagisce in anticipo, ma può anche non fare, visto che un effetto già c'è stato sotto il profilo finanziario. Allora bisogna vedere se, come giustamente hai detto tu, veramente l'indipendenza è tale che non si piega né alle esigenze elettorali, ma neanche a quelle contingenti, oppure si taglierà effettivamente i tassi. Certo, per noi la situazione non è semplice da interpretare, perché se non lo fa anche la BCE, l'euro schizza in rialzo e le nostre esportazioni, che abbiamo visto recentemente volare, hanno un brutto colpo.
Sì, tu hai citato quello che è l'effetto che Masciandaro vorrebbe che avesse anche la Banca Centrale Europea, cioè quando tu fai un annuncio e dici cosa farai, esatto, si creano già le aspettative, per cui senza aspettare il taglio effettivo dei tassi il mercato si è già posizionato lì, e quindi tu di fatto hai già un effetto taglio dei tassi senza aver tagliato i tassi dal punto di vista dell'obbligazione. Veniamo a un caso un po' più non leggero, ma per non fare la puntata solo sul fronte macro economico. Esatto. Ci siamo già occupati a lungo della Boeing, l'ultima volta a luglio, quando ha annunciato l'intenzione, ma era quasi un obbligo, di acquisire la Spirit AeroSystems per 4,7 miliardi, esatto, di dollari, e tu avevi ben raccontato
che si trattava di un riacquisto.
Di un riacquisto appunto obbligato, tant'è che anche l'Airbus, il consorzio europeo, ha detto che acquisterà altri impianti produttivi, 4 negli Stati Uniti, esatto, Francia, Marocco e Irlanda del Nord. Ed è un caso rarissimo di azione concertata tra i due, ma tu avevi chiarito bene che era obbligata a ricomprarsi per tutti i casini, scusami il termine poco inglese, poco francese, che aveva generato l'aver messo in outsourcing, cioè aver dato in esternalizzando le attività sul Boeing, soprattutto quello, il 737 Max, no, che era quello incriminato.
Esattamente, ne è caduto uno proprio quest'anno.
Esatto. Allora perché ne riparliamo, Alessandro?
Ne riparliamo per questo, perché durante il weekend c'è stata una decisione molto molto importante della NASA. Ha sostanzialmente interrotto il contratto con la Boeing per riportare a terra gli astronauti che 6 mesi fa erano stati mandati in orbita per stare una settimana nella nella stazione spaziale, e che non erano più potuti tornare perché la Boeing non ha la navicella. i raggi del suo razzo non funzionano, la NASA ha aspettato fino adesso, dopodiché ha deciso di chiamare SpaceX, che è la concorrente, come sai, della Boeing,
Elon Musk,
per portare giù gli astronauti. Questo avverrà sicuramente non prima di 3 mesi, fra l'altro, quindi dovranno restare in orbita altri 3 mesi.
Sì, ma ricordo un po' il marito che dice alla moglie,
particolare, perché senti, ormai tra poche ore partirà una navicella di SpaceX con un miliardario che ha pagato gran parte di questa missione per fare la prima passeggiata spaziale fuori di una navicella nella storia, di tipo commerciale, diciamo. Quindi si paga per fare una passeggiata spaziale. Finora era stata un'esclusiva della NASA e degli astronauti o militari o scienziati, ma mai di un privato. Quindi questo segna una nuova frontiera nella space economy, si tratta più di portare la gente in orbita, ma anche di farla uscire da una navicella. Quindi primo salto per SpaceX, e soprattutto è impressionante pensare che una società nata 20 anni fa sta cancellando dalla storia dell'aeronautica una che è nata un secolo fa, che era la Boeing. Allora, SpaceX, in un momento molto importante tra l'altro per SpaceX, perché hanno fatto un collocamento di azioni privato per ora, cioè soltanto fra i dipendenti e i dirigenti, che valuta la società $270 miliardi. Ora, 270 miliardi sarebbe la seconda quotazione in valore dopo quella di TikTok, diciamo in questi termini, la holding di TikTok, ma era una valutazione fatta 5 mesi fa. Dopo questo salto, diciamo così, perché riportare a terra degli astronauti è quasi un atto eroico, che sono bloccati nella stazione spaziale, diventa un atto sicuramente di valore, ma eroico, ma anche finanziario, quindi è destinato a valere anche di più. Le azioni Boeing, al contrario, questa storia, oggi gli hanno fatto perdere l'1,5% a fronte di un rialzo poi dell'indice del Standard & Poor's, e soprattutto un danno d'immagine enorme per un amministratore delegato che è stato nominato all'inizio del mese per salvare la faccia e l'industria e il business della Boeing tra guai del settore commerciale, trasporto aereo e quelli aerospaziali.
Sì, e qui stiamo parlando, attenzione, è vero che c'è anche il tentativo di concorrenza cinese, ma ancora un po' indietro. Alla fine i soggetti in questo caso sono due, sono Airbus e Boeing, cioè non è che hai
esatto,
tanti.
Quindi Boeing che cosa farà? Adesso la speculazione del mercato, e questo guarda anche chi investe, è che la Boeing potrebbe interrompere il programma aerospaziale sulle navicelle per la Space Station. Questo perché la Boeing sta bruciando $5 miliardi di cassa l'anno, ha dovuto prendere oneri per $400 milioni solo per aver perso, per non portare a terra gli astronauti della NASA, e in più c'è una perdita sulla sessione aerospaziale che è molto molto forte. Il mercato preme perché chiuda o venda questa divisione, ma sarebbe un momento veramente epocale quello della Boeing che esce dal settore aerospaziale, senza contare che deve ancora sistemare la questione del 737 Max.
Allora, a chi mi dice ma adesso vi occupate di turismo spaziale, no, guardi, del miliardario non me ne può fregare di meno, fermo restando che comunque. Però quando parliamo di Boeing, allora il titolo ha perso quasi il 30% da inizio anno, quindi è un terzo del suo valore. Stiamo parlando di un colosso che ha 160.000 dipendenti
e tra Stati Uniti. Questo è lavoro per l'Italia, dà lavoro all'Italia.
E dà lavoro all'Italia, bravo.
Che lavorano per la Boeing.
Stavo arrivando lì perché a Grottaglie, se non ricordo male, si fanno alcune componenti degli aerei Boeing, no? Gli stabilimenti. Previsto. Quindi attenzione bene prima di dire ma che il turismo non può fregare meno. No. Altra cosa,
il lavoro, sì.
160.000 dipendenti e tutte le commesse che dà all'Italia la Boeing, oltre che avere la sua presenza in 65 paesi. Quindi se va in crisi un colosso del genere, devi capire poi che cosa succede e chi ne prenderà eventualmente il posto.
Ci significa appunto l'impatto.
Certo, e uscire dalla corsa, come tu ipotizzavi, della corsa sull'aerospazio, che da molti viene vista come un'industria vera e propria dei prossimi anni.
Però Sebastiano, a settembre ci sarà un convegno a Milano molto importante che riunirà tutte le industrie dell'aerospazio mondiali. Sarà forte anche la presenza italiana, verranno anche astronauti americani e gli astronauti dell'ESA, sarà un grande evento, questo l'ho appreso da poco, fra l'altro, proprio per testimoniare quanto l'Italia possa usufruire, beneficiare della nuova economia dello spazio. Il governo stesso, questo bisogna dirlo, il ministro Urso aveva stanziato più di 150 milioni per tutte le piccole imprese della tecnologia aerospaziale italiana che vogliono investire.
No, appunto, no, questo lo dico perché poi si ragiona sul futuro, che è sicuramente una parte del futuro, è anche l'industria aerospaziale e i nuovi sviluppi, e poi però, ripeto, si ragiona nel presente, perché quando un titolo con 160 mila dipendenti perde un terzo del suo valore da inizio anno e produce aerei, non produce e non ha concorrenza se non con Airbus, c'è un piccolissimo problema dentro quello che era considerato il gigante per definizione del sistema aerospazio difesa degli Stati Uniti, quindi la Boeing. Grazie anche a Alessandro Platerotti, e noi ci risentiamo domani dalle 17 in poi.